State ascoltando SBS Italian. State ancora ascoltando il programma in italiano di Radio SBS con voi Magica Fossati e Massimiliano Gugole.
This is our vision for Australia and this is what tonight's budget delivers. Cost of living relief now. A long-term economic plan that creates more jobs. Record investments in essential services. Stronger defence and national security. A plan for the times.
Queste le parole di Josh Frydenberg, il ministro del Tesoro, che martedì sera ha presentato in Parlamento il budget federale, con le previsioni per l'uso delle risorse finanziarie nazionali per l'anno a venire. Un appuntamento che quest'anno è stato anticipato in vista delle ormai imminenti elezioni federali.
E oggi è attesa la replica dell'opposizione con il leader dell'opposizione, appunto Anthony Albanese, che ha definito il piano finanziario del governo un cinico esercizio a fini elettorali. Ma come e dove si spende nel quarto budget firmato da Josh Frydenberg?
Oggi parleremo appunto di alcune tra le misure principali contenute nella finanziaria insieme a due economisti che tra pochissimo vi presenteremo, ma prima vorremmo anche ricordarvi che potete chiamarci per esprimere la vostra opinione o magari per fare una domanda ai due ospiti. Potete chiamarci al 1300 799 626 fino alle 9, oppure potete anche mandare un SMS allo 0429 996 263.
Già, perché l'economia e le spese nazionali riguardano decisamente tutti, quindi ripetiamo ancora una volta i numeri ai quali ci potete contattare: 1300 799 626, potete inviarci un SMS allo 0429 996 263, potete anche scriverci tramite la nostra pagina facebook.com/SBS Italian.
E ora presentiamo appunto gli ospiti di questa mattina a cui potete anche rivolgere le vostre domande. Si tratta di Fabrizio Carmignani, professore di economia alla Griffith University. Buongiorno Fabrizio.
Buongiorno a voi.
Elisa Magnani, professoressa di economia alla Macquarie University. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno con i nostri ospiti, tanti gli aspetti da discutere, ma iniziamo da quelli più evidenti, gli aiuti del governo per il caro vita. Le tasse sulla benzina sono diminuite del 50% e sono attesi pagamenti a 10 milioni di australiani con un reddito medio basso per l'importo di $420 e altri 250 per chi già riceve in varie forme supporti governativi. Vorrei chiedervi, Fabrizio e Elisa, qual è la vostra impressione su queste decisioni? Avranno un impatto significativo nella gestione del caro vita per gli australiani e le australiane? Vuoi iniziare tu, Elisa?
Il taglio della tassa sul petrolio e in genere sulla benzina è una misura importante per molti australiani che viaggiano regolarmente e porterà sicuramente un risparmio che può variare dal 10 ai $12 ogni pieno di benzina, quindi si parla di risparmi sostanziali annuali, anche se si sa che questo taglio è temporaneo, per ora è previsto per soli 6 mesi. Il problema vero è che tanti australiani in realtà non usano in modo intensivo i loro mezzi di trasporto, anche perché quelli davvero bisognosi sono fermi in casa, nelle loro abitazioni, quindi ha un supporto a molti australiani, ma forse non ai gruppi che veramente avrebbero bisogno di essere sostenuti in una fase in cui il costo della vita continua a crescere considerevolmente.
Passiamo a Fabrizio. Fabrizio, qual è invece appunto la tua impressione sull'impatto che potrebbe avere sul caro vita questo budget?
Beh, sicuramente all'interno di un budget che è chiaramente elettorale, non c'è niente di cui sorprendersi, queste misure sul caro vita, diciamo, erano le più attese perché sono le misure che in un certo senso fanno più notizia. Io sono d'accordo che la riduzione delle accise sul carburante potrebbe beneficiare alcuni più di altri, perché non tutti hanno lo stesso tipo di uso intensivo delle macchine, per esempio. però era una di quelle cose che in un certo senso venivano popolarizzate, erano di quelle misure che venivano popolarizzate perché vedere il prezzo del gasolio, del carburante salire così tanto ha un impatto, un effetto psicologico, e secondo me il governo ha cercato con queste misure di guadagnare popolarità proprio attraverso un effetto psicologico. L'effetto reale in termini di, diciamo, reddito delle famiglie, reddito delle persone, sì, sarà abbastanza limitato. In effetti quello che conta in una fase in cui il costo della vita sta aumentando è cosa succede ai salari in generale, quindi è la questione dell'aumento dei salari rispetto all'aumento dei prezzi che è più importante e più fondamentale per le famiglie.
Il ministro Jo Freidenberg in apertura della sua presentazione aveva affermato che l'economia australiana è in buone condizioni, con la disoccupazione più bassa da quasi mezzo secolo a questa parte, con un numero di proprietari di immobili crescente, tasse che si riducono e con il rating di credito internazionale AAA intatto. Lisa, partiamo di nuovo da te. Che cosa ne pensi? È effettivamente un giudizio condivisibile?
Concordo pienamente con Fabrizio, riferendosi ai salari, e voglio ritornare su questo tema in un secondo. Quindi sono anche d'accordo con Fabrizio sull'aspetto, diciamo, qualitativamente politico, altamente politico di questo budget che proprio appare a poche settimane dalle nuove elezioni, quindi non ci si sorprende che venga utilizzato in modo utilitaristico, diciamo. E quello che forse sorprende di più è che sia talmente generoso da sbaragliare tutte le previsioni sul nostro deficit e sul nostro debito, un debito che è previsto già al 34% del GDP nel giugno del 2022 e poi salirà al 41% del PIL australiano nel 2024. Quindi la domanda che la stessa coalizione si farebbe se il Partito Laborista avesse adottato una misura di questo tipo è come ripagare questo debito immenso, proprio storicamente enorme per l'Australia, e ovviamente gli economisti, ma anche le famiglie normali, capiscono che prima o dopo ci si deve aspettare il conto, e il conto includerà sicuramente due misure, alzamento delle tasse, ma anche forse taglio di quei servizi essenziali di cui abbiamo tanto bisogno in fase di pandemia. Sono questi gli aspetti che forse Freidenberg ha voluto volontariamente glissare e non adottare, non discutere apertamente, e io spero che l'opposizione ritorni su questi temi, perché ci si aspettava un budget che è certo politico, però più bilanciato, più strategicamente e benevolo nei confronti degli interessi del paese.
E Fabrizio, secondo te invece Josh Frydenberg ha motivo di dichiarare che comunque l'economia australiana è in buone condizioni? Effettivamente le statistiche gli danno ragione?
Beh, effettivamente se guardiamo alle statistiche del momento, come il tasso di disoccupazione è sicuramente molto basso, il fatto che ci sia un'inflazione in crescita sicuramente è un motivo di preoccupazione, ma secondo me è una questione più contingente che non strutturale. Quello che secondo me è mancato un pochino, ancora una volta purtroppo devo dire, nell'approccio del governo a questa legge di bilancio è la prospettiva di lungo periodo. Se noi guardiamo come sono stati spesi i soldi, sono stati spesi in molti modi diversi, quello che manca veramente in questa finanziaria, in questo budget, è un investimento ancora più deciso sul lungo termine. Sui motori della crescita di lungo termine, che sono alla fine quello che garantisce o dovrebbe garantire la salute e il benessere socio-economico della collettività australiana nel lungo periodo. Abbiamo poco in questa finanziaria da questo punto di vista, ed è per me quello il problema principale, perché ci si focalizza sempre sullo stato dell'economia nel breve termine, ma poi ci si dimentica di fare un investimento per il lungo termine.
E parlando ieri con Max Tani, il professore di finanza all'University of New South Wales, avevamo avuto un'impressione simile, o perlomeno ci aveva condiviso questa impressione di che manchi un po' il largo respiro. Secondo te, Lisa, è così? Manca effettivamente questo progetto per un futuro un po' più distante in questo budget?
Sì e no, cioè in questo senso sono d'accordo con Fabrizio, avrei anch'io voluto un piano di più lungo respiro che dia più speranza soprattutto alle nuove generazioni così preoccupate per il cambiamento climatico, per gli effetti sulla flora, sulla fauna australiana, quindi con ripercussioni enormi sul turismo per esempio, e sono d'accordissimo con Fabrizio. Il budget del 2022 in realtà include una visione di diciamo di medio lungo periodo, basti pensare a ai fondi devolti alla nuova industria manifatturiera, per esempio, a nuove infrastrutture. Certo, ricordiamo che l'infrastruttura è uno degli aspetti più politicizzati in questo budget, perché un numero bassissimo dei progetti che sono stati inclusi nel budget sono stati approvati come priorità dalla Infrastructure Australia, che è questo corpo bipartigiano, quindi così, che include tutte i gruppi politici e che valuta appunto la necessità dei progetti di infrastrutture. Quindi molto politicizzato sul piano delle infrastrutture, e nonostante questa politicizzazione del budget sul piano delle infrastrutture, abbiamo degli investimenti enormi sul piano per esempio della manifattura avanzata. Quello che Fabrizio forse intende meglio, forse io direi per avvalorare il discorso di Fabrizio, è che manca completamente un discorso sul cambiamento climatico. Quindi le nuove generazioni devono leggere attentamente questo budget, perché saranno loro più forse che ancora noi a pagare purtroppo questa mancanza totale di azione su di una visione di lungo periodo che combini non solo l'aspetto economico, ma la sostenibilità dei nostri piani economici.
State sempre ascoltando il programma in italiano di SBS in compagnia di Massimiliano Gugole e Magica Fossati, e stiamo discutendo del budget federale assieme a Fabrizio Carmignani, professore di economia alla Griffith University, e Elisa Magnani, professoressa di economia alla Macquarie University. Si parlava di ambiente poco prima della pausa, sono state diverse le critiche mosse a questo budget per l'assenza di misure ambientali. C'è 1 miliardo per la grande barriera corallina, 200 milioni per i koala e poco altro. Anche secondo te, Fabrizio, si poteva fare di più in questo senso?
Oh, assolutamente, si doveva fare di più. Quando prima ho parlato della mancanza di una visione di lungo periodo, in parte mi riferivo alla mancanza di un approccio alla sostenibilità. Mi riferivo anche più in generale alla mancanza di un approccio all'innovazione. Ci sono, come Lisa ricordava, degli investimenti anche piuttosto massicci in infrastrutture, e questa è stata una costante degli ultimi 20 anni di bilanci. Ci sono degli investimenti nell'industria manifatturiera che possono essere utili ma anche problematici, perché ci sono diversi motivi per cui l'Australia nel passato ha perso la sua industria manifatturiera, una questione di competitività. Però quello che secondo me sarebbe stato importante è vedere un pochino più di attenzione all'innovazione, non in un settore particolare ma in generale nelle varie attività produttive, e non abbiamo niente in relazione all'innovazione. Quindi carenza di investimenti in innovazione, carenza di investimenti in sostenibilità, mi sembra che questi siano i due elementi più importanti di una strategia di lungo termine, quindi mancano completamente, e da questo punto di vista il budget è effettivamente un budget che ha un'ottica puramente di breve periodo.
E ricordiamo ancora che le linee sono aperte al 1300 799 626, e ci ha chiamato Gino, che chiama da Melbourne. Buongiorno Gino.
Buongiorno, ci sarebbero tante cose da dire, ma una cosa, appena passata la pubblicità che avete messo voi di SBS su queste trasformazioni, questo governo che ricicla, che fa tante belle innovazioni, è vero che lo fa anche in questo budget, ma soprattutto sul climate change c'è qualche cosa di nuovo? Cosa c'è? Cosa prevede?
E richiediamo a Lisa e Fabrizio di intervenire, anche se si diceva poco fa che purtroppo a vostro parere c'è ben poco, vero Lisa?
Grazie Gino, una domanda importante. Sì, purtroppo, e concordo con Fabrizio, è veramente una delusione constatare che il piano per misure direttamente connesse al cambiamento climatico in realtà sono veramente la zona perdente del budget, perché noi andiamo da 2 miliardi di dollari devolti nel 2023 a 1,9, poi a 1,5, a 1,3 miliardi nei prossimi 3-4 anni. Quindi la spesa direttamente coinvolta nella risoluzione del cambiamento climatico secondo le linee internazionali concordate a Glasgow pochi mesi fa, in realtà la spesa è assolutamente insufficiente per supportare misure sostanziali in questa direzione. Cioè abbiamo un taglio della spesa per il clima del 35% nel corso di 4 anni. E quello anche che non è stato detto è che viene cambiato le priorità, nel senso che le priorità, così come appaiono nel budget, sembrano indirizzate verso un mix di energia che prediligono l'idrogeno. Quello che purtroppo non viene detto è che ci sono molti modi diversi di produrre idrogeno e solo uno è effettivamente un modo verde di produrre idrogeno, e gli altri metodi di produrre idrogeno che sostanzialmente coinvolgono gas metano e produzione di anidride carbonica in realtà contribuiscono enormemente al problema del cambiamento climatico e a questi target dell'innalzamento della temperatura a cui dobbiamo prestare attenzione se non vogliamo continuare ad avere disastri come quelli attuali nel Queensland e nel New South Wales.
Gino, la risposta ti soddisfa? Volevi aggiungere qualcosa? E forse Gino non ci sta.
No, guarda che sono scioccato.
Anche Gino tra i delusi, quindi un po' da questa decisione o non decisione. Grazie comunque Gino per aver contribuito alla discussione, buona giornata.
Buona giornata Gino, e il numero è sempre aperto al 1300 799 626 per intervenire ancora negli ultimi minuti di questa prima ora del programma. Aumenta anche di molto la spesa per la difesa, un tema che abbiamo trattato in apertura in riferimento all'Italia, e anche nel nostro bel paese ci si interroga su questo. L'Australia spenderà molto di più nella difesa e nella cyber security, con Frydenberg che ha criticato i laburisti per aver fatto scendere le spese sulla difesa a minimi storici, annunciando un piano decennale da 270 miliardi di dollari che andrebbe a supportare oltre 100.000 posti di lavoro. Questa è una conseguenza dei tempi incerti in cui viviamo, in cui la guerra è tornata prepotente sullo scenario internazionale, direi Fabrizio.
E mi sembra che la vostra interpretazione sia corretta. È chiaro che lo scenario internazionale si sta evolvendo, si è evoluto recentemente in una direzione che nessuno di noi avrebbe voluto, e quindi questa risposta di maggiore spesa nel settore della difesa non è solamente qua in Australia che si sta verificando, ma è una reazione che osserviamo in altri paesi. Sicuramente ci deve essere una strategia di difesa che non è necessariamente solo un investimento in armi, ma appunto si tratta di investimenti anche nella protezione contro i cyberattacchi e le diverse forme, diciamo, le diverse tecnologie di guerra e di confronto che si hanno nella realtà di oggi. Sull'impatto in termini di occupazione bisognerà sempre verificare le cifre. Secondo me quello è un aspetto molto marginale di questo investimento. La situazione occupazionale in Australia è buona. Quello che bisogna fare, come dicevo prima, è garantire la prosecuzione della crescita economica nel lungo periodo. Quindi l'investimento in difesa è giustificato in parte almeno dal contesto politico internazionale. L'impatto economico secondo me diventa secondario e comunque è tutto da verificare.
Lisa, qual è invece il tuo punto di vista sulla spesa per la difesa inserita nel budget?
Sì, penso che Fabrizio abbia colto l'essenza, particolarmente quando dice che bisogna guardare le cifre e bisogna leggere un pochino attentamente, perché di questi 9,9 miliardi di dollari devolti alla spesa militare, in realtà il prossimo anno, cioè queste spese sono diluite nel corso di un lungo periodo di circa 10 anni, quindi si parla effettivamente di sole circa 600 milioni di dollari annuali che andranno al settore. Dico questo perché ovviamente l'impatto sull'occupazione, che comunque, come diceva Fabrizio, è già ottima, almeno secondo gli indicatori tradizionali, in realtà l'impatto sarà ben diverso. Quello che io voglio personalmente enfatizzare è che nel budget bisogna proprio stare attenti anche a quello che non c'è, non solo quello che c'è, ma guardare a quello che non c'è. Allora, se guardiamo a quello che non c'è, ad esempio, non c'è un investimento sul piano degli aiuti ai nostri vicini nell'area del Pacifico, soprattutto alle isole minori che soffrono e che stanno soffrendo enormemente per gli effetti del cambiamento climatico. Perché dico questo? Perché, come spesso si dice in politologia, la spesa militare, l'azione militare è un po' un sostituto della spesa diplomatica, e la spesa diplomatica in questi tempi di cambiamento strutturale, di cambiamento climatico, deve essere intesa come aiuto a limitare l'impatto enorme che il cambiamento climatico e lo sviluppo ha sui nostri vicini. E quindi in questo senso stupisce che non stiamo investendo di più in aiuti internazionali nella nostra regione, ma anche e soprattutto per alleviare il rischio che la Cina prenda il sopravvento sul piano delle relazioni internazionali, come appunto abbiamo sentore che stia accadendo nelle isole, certo. Solomon.
Lisa, ha chiamato un ascoltatore che metterei rapidamente in onda perché abbiamo pochi minuti e è caduta la linea. Federico stava cercando di chiamarci e di parlare con noi, ma improvvisamente è caduta la linea. Speriamo che riesca magari a scriverci anche un sms allo 0429 996 263, perché siamo ormai agli sgoccioli di questa prima ora di programma e forse non ci resta che ringraziarvi a questo punto, ringraziare i nostri due ospiti che questa mattina hanno aiutato. Proprio rapidissimamente, secondo voi un riassunto finale, un giudizio in poche parole, Fabrizio?
Beh, dal punto di vista politico il governo ha fatto esattamente quello che si proponeva, ha fatto un budget elettorale che spera possa servire nelle imminenti elezioni. Dal punto di vista economico è un budget che manca dei fondamenti di lungo periodo e quindi ancora una volta non siamo riusciti a porci il problema e darci una risposta sulle questioni importanti per il benessere di lungo periodo della nostra comunità.
15 secondi per Lisa, mi spiace.
Sì, grazie. Il budget è altamente politico. Io spero e penso che gli australiani e le loro famiglie capiscono che devono guardare, come diceva Fabrizio, a lungo periodo e quindi la necessità di iniettare speranza.
Grazie mille. Ringraziamo Fabrizio Carmignani e Lisa Magnani. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.